Questa mattina Marcello ci ha ricordato nel testo che ha letto del popolo Israele, di come il Signore guidava di giorno e di notte, di come il Signore provvedeva al suo popolo in questo viaggio, in questo lungo viaggio. Questa mattina volevamo vedere un testo che parla ancora del popolo Israele, parla un po' di una situazione di ripristino, possiamo chiamarla, di una situazione particolare in cui il popolo si rende conto, riconosce quello che il Signore ha fatto, prende un atteggiamento lodevole perché va in preghiera. E il Signore è colui che benedice. Così vogliamo leggere insieme il Salmo 85, dal primo verso al verso 13. Salmo 85, dal primo verso al verso 13. E troviamo scritto così: O Signore, tu sei stato propizio alla tua terra, hai ricondotto Giobbe dalla deportazione, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati, hai placato il tuo sdegno, hai disdito della tua ira ardente. Ristoraci, o Dio della nostra salvezza, fa cessare la tua indignazione contro di noi. Sarai adirato contro di noi per sempre, prolungherai la tua ira d'età in età, non tornerai forse a darci la vita perché il tuo popolo possa gioire in te? Mostraci la tua bontà, Signore, e concedici la tua salvezza. Io ascolterò quello che dirà Dio, il Signore. Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, purché non ritornino ad agire da stolti. Certo, la salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate, la verità germoglia della terra e la giustizia guarda dal cielo. Anche il Signore elargirà ogni bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a lui e seguirà la via dei suoi passi. Nel nostro cammino spirituale, così come anche nel cammino che questo popolo avrà fatto, ci sono dei momenti in cui si va bene, sono momenti in cui ci dobbiamo fermare. Sono dei momenti in cui il Signore ci dice di fermarsi e non decidiamo noi il tempo per quale dovremo fermarci, ma il Signore ci rialza e ci vuole portare avanti. Vuole che il nostro cammino sia secondo la sua volontà. Nel Salmo 85 noi vediamo una preghiera per la restaurazione. Una preghiera per un risveglio. Un risveglio è molto importante perché, così come abbiamo letto, un risveglio placa la giusta ira di Dio. In questo salmo vogliamo vedere il perdono che questo popolo riconosce che il Signore ha dato in passato. La preghiera che era importante nel presente e anche la prospettiva per il futuro, le promesse di Dio. Il salmista comincia riportando alla memoria la passata restaurazione di Israele, dopo aver punito la loro infedeltà. Molto probabilmente questo si riferisce al ritorno del popolo in patria dall'esilio babilonese. In libro di Deuteronomio, al capitolo 28, noi leggiamo le benedizioni che il Signore aveva promesso al suo popolo se obbediscono alla voce del Signore. C'era una condizione. Ci sono 14 versetti in cui vediamo elencati tutte le benedizioni che accompagnerà, che possono accompagnare il cammino di questo popolo se obbediscono alla sua voce. Ma dal versetto 15 vediamo le maledizioni. Le maledizioni che verranno sul popolo se non obbediscono alla voce del Signore. Il Signore è stato molto chiaro. Non esiste una via di mezzo. Non puoi essere un giorno credente e un giorno fare quello che vuoi tu. E poi lascia la libera scelta. Andiamo a leggere Deuteronomio capitolo 30, da verso 19 e 20. Deuteronomio capitolo 30. Dal verso 19 a 20. Che troviamo scritto? E Mosè che parla, dice: io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolungherà i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Il salmista parla in questo salmo di restaurazione. Il salmista riconosce come prima cosa e ricorda il benessere che avevano in passato, che il Signore ha dato a questo popolo, che qui vediamo che viene chiamato Giacobbe, il popolo di Israele. Il bene che il Signore ha dato a questo popolo, anche per il fatto che l'hanno tirato fuori da questo esilio. Il Signore, tu sei propizio alla tua terra, hai ricondotto Giobbe dalla deportazione. Cosa vuol dire propiziare? Da un'idea di essere favorevole, inclini, accettare e trattare favorevolmente. Nel suo senso fondamentale, propiziare è la buona volontà divina che si rivolge al popolo nella benevolenza e nella compassione. Il favore di Dio è stato che ha ricondotto il suo popolo dall'esilio, e loro dovevano vedere queste, riconoscere la mano di Dio. Leggiamo in Amos capitolo 9 verso 14: io libererò dall'esilio il mio popolo, dice il Signore. Essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno, pianteranno vigne e ne beranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. La tua terra, nel testo che abbiamo letto, troviamo scritto: tu sei stato propizio alla tua terra. La tua terra, la dimora di Israele, era la terra del Signore. Dio stesso aveva provveduto a questo. Ora Dio li stava facendo ritornare nel paese da quale sono usciti. Hai perdonato l'iniquità del popolo, hai cancellato tutti i tuoi peccati, tutti i suoi peccati. Il salmista ci ricorda anche in questo quanto è importante il perdono che Dio ha dato. E non è una persona che può fare questo, se non solo Dio. Solo Dio possiede l'autorità di togliere il peccato. E lo sta facendo. Le iniquità possono indicare anche azioni che sono considerate le peggiori cose di questo mondo, ma possono indicare anche il fare qualcosa di buono, ma con una motivazione, un atteggiamento sbagliato. Dio con il perdono ha sollevato la colpa del loro peccato da loro e l'ha portato via. Dio ha cancellato tutti i peccati del popolo. Leggiamo. Hai cancellato tutti i suoi peccati. Quindi Dio li ha nascosti. Quindi ha dimostrato una grande misericordia nei confronti di questo popolo. E loro dovevano riconoscere quello che Dio ha fatto. Per noi oggi il perdono dei peccati è grazie al sacrificio e alla mediazione del Signore Gesù, se riconfessiamo i nostri peccati saranno perdonati. Troviamo diversi passi in Atti 10 capitolo 43. Una tomba in una cittadina americana era segnata con una scritta di una sola parola: perdonato. Morire avendo questa certezza è una cosa meravigliosa, perché vai alla presenza di Dio senza paura, perché non ci sarà nessuna condanna. Perdonato. Il Signore aveva perdonato il peccato di questo popolo e loro dovevano essere riconoscenti. Ricordare. Così troviamo in versetto 3 la rinuncia. Leggiamo: hai placato il tuo sdegno, hai disdetto la tua ira ardente. Ma che cos'è l'ira di Dio? L'ira di Dio è l'espressione che Dio sostiene e promuove la giustizia. L'ira di Dio esprime l'odio e indignazione, la repulsione che Dio ha per il peccato. Davanti a Dio il peccato non può stare. L'ira di Dio è la rivelazione di Dio che respinge ciò che è ingiusto e principalmente sostiene e promuove ciò che è giusto, ciò che è santo, ciò che è buono. Ora in questo testo è scritto: hai placato il tuo disdegno, hai disdetto dalla tua ira ardente. Nella sua ira Dio aveva giudicato il suo popolo con la deportazione, privandoli dalle loro terre. Ora ha placato il suo disdegno, ha ritirato la sua ira. Quindi c'è stato un cambiamento della condizione del suo popolo. Il popolo riconosce Dio nelle sue vie, riconosce la sua grandezza, il suo si pente e cambia direzione. Questo è avvenuto dopo 70 anni di deportazione sotto Ezra e Neemia. Anche per le chiese di oggi, i veri cristiani possono dire che hanno ricevuto il perdono di Dio e non ci siamo più sotto l'ira di Dio. Ma noi oggi possiamo dire, perché questo è grazie al Signore Gesù. In Romani capitolo 5 verso 1 troviamo scritto: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira di Dio. Vediamo in questi primi tre versetti la base di una fede che riconosce Dio, che loda Dio, che mette davanti quello che Dio ha fatto. E dal versetto 4 a 7 vediamo come è la presente, abbiamo davanti a noi una preghiera che salmista ricorda le azioni che Dio ha fatto nel passato e stimola alla preghiera per i bisogni presenti. Nei momenti di difficoltà, quando tutto sembra buio, quando le cose non troviamo una soluzione, è importante ricordare come Dio ha operato in passato. Il credente è consapevole della grandezza di Dio, lo conosce e sa cosa si può attendere nella sua sofferenza. Pertanto, pregare Dio con fede. Così vediamo che la preghiera è radicata in una fede consolidata, indirizzata a Dio che ristora e allontana la sua ira. La Chiesa oggi è una siccità spirituale, ha bisogno di un risveglio. Come Israele ha chiesto un intervento di Dio per la restaurazione, così oggi possiamo pregare per questo risveglio. E in tante chiese sicuramente c'è questa aridità spirituale. E siamo chiamati a riconoscere Dio per quello che Lui ha fatto, a mettere la nostra fiducia in Lui. Non c'è l'interesse per la passione, per la verità rivelata da Dio, e in alcune chiese il mondo sta entrando e non c'è passione per fare le cose per il Signore. Questo è come troviamo nell'Apocalisse, dove sta scritto riguardo questa chiesa di Sardi, una situazione di abbandono. Il Signore non vuole stare lontano, il Signore vuole essere presente. E qui in questi versi da 4 a 6 vediamo come salmista prega, dice: ristoraci. Ristoraci, oh Dio, della nostra salvezza, fa cessare la tua indignazione contro di noi. Sarai adirato con noi per sempre, prolungherai la tua ira di età in età? Non forse tornerai forse a darci la vita perché il tuo popolo possa gioire in te? Il salmista vede l'attuale crisi come il giudizio che Dio ha dato. Quindi Dio è presente in mezzo al popolo per dare la vita, per dare il risveglio. Il desiderio del salmista è che Dio ritorni, che ritorni con la sua presenza affinché liberi da questa situazione difficile. E anche nella Chiesa i credenti dovrebbero pregare affinché il Signore con la sua presenza possa portare avanti ogni persona nel suo cammino spirituale. Così ci sono chiese come quella di Sardi che hanno fama di vivere, ma la parola dice: ma sono morte. Il Signore vuole trovare la gioia, vuole gioire per una chiesa. Il motivo del gioire di Dio potrebbe indicare che il Signore stesso ha molto piacere nel vedere il suo popolo che gioisca con lodi a Lui. Quindi il salmista pregava per una liberazione da una sofferenza, da una distretta, da un'esistenza dominante dalla morte, per poter vivere una vita piena e ricca, per gioire in Dio. Il secondo aspetto è: mostraci la tua bontà, concedici la salvezza. La bontà del Signore si riferisce proprio al suo amore leale, al suo amore inesauribile, indica la fedeltà di Dio. il patto che Dio ha sviluppato, ha stipulato con il suo popolo. Quindi non è solo un sentimento, ma un'azione concreta e vitale. Un impegno che aiuta un'altra persona che si trova in difficoltà. Per esempio, riguardo il Signore, nell'Esodo capitolo 15, verso 13, leggiamo: tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato. Hai guidato con la tua potenza la tua santa alla tua santa dimora. Il Signore è colui che ha fatto vedere la sua bontà. La sua bontà è eterna, dice Geremia nel capitolo 31. Così ci troviamo davanti a un Signore che mostra la sua bontà, che mette in evidenza quello che Lui è, e noi dovremmo riconoscere la sovranità sua. Così studiosi dicono che dal versetto 8 al versetto 13, studiosi sono convinti che da questi versetti sono la risposta che Dio dà alla preghiera di questo popolo. Questa risposta viene consegnata tramite un profeta, tramite un sacerdote nel Tempio, o dal salmista stesso. Io ascolterò quello che dirà Dio, il Signore. La preghiera fedele sarà sempre eseguita dai fedeli con un'attesa della risposta del Signore. Il Signore, la parola ascolta, ha il senso di sentire, ma non solo di obbedire. Ascoltare indica la determinazione di ascoltare il messaggio di Dio. Quindi ascoltare, credere e obbedire alla rivelazione del Signore. Dio non rimarrà in silenzio e passivo quando un suo servo, quando un suo figlio si appella a Lui con fede e riconoscimento della sua misericordia e con un desiderio di essere ubbidiente a Lui. Nella prospettiva per il futuro, vediamo sempre nel versetto 8 la certezza di pace. Dice: Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli. Queste parole sono viste come una promessa della grazia, una promessa della grazia, che è il Signore che dà questa pace, la condizione per la pace. Vediamo anche sempre nel versetto 8 che c'è una condizione per avere questa pace: purché non ritornano a agire da stolti. Cosa vuol dire? Dio promette la pace a coloro che Lui risveglia, a condizione che non tornano alla loro vecchia follia. Il riferimento è un comportamento malvagio, idolatrico. Ci può essere sempre un grande pericolo di ritornare a un vecchio comportamento, ma il Signore vuole che noi abbiamo questa certezza della pace e anche la certezza della salvezza. In seguito al versetto 9, il salmista aveva già chiesto la salvezza di Dio e ora afferma la verità che la salvezza è vicina a quelli che temono il Signore. C'è una condizione: temere Dio, temere il Signore, la consapevolezza di chi è Dio e quanto sia impressionante, e quindi di conseguenza fare uno sforzo, dare il nostro impegno per camminare con Lui in un rapporto equilibrato. Poi vediamo il piano della salvezza, che perché la gloria abiti nel nostro paese, Dio si manifesta in mezzo a un popolo che lo teme, cioè che adora solo Lui, che è devoto solo a Lui e che si manifesta con il servizio e obbedienza. Se vogliamo vedere o sperimentare un risveglio nelle nostre vite, nella nostra Chiesa, dobbiamo cercare di camminare con il Signore ogni giorno. Dobbiamo cercare di riconoscere Lui nelle nostre vite e dobbiamo temerlo, come dice qui. Non avere paura. Dobbiamo adorare e servire solo Lui. Ci sono delle chiese dove non si percepisce la presenza del Signore, perché non camminano con il Signore. Ma il Signore non vuole questo, il Signore vuole essere presente. Così come abbiamo sentito anche questa mattina, il Signore era presente di giorno, era presente di notte, era presente nel loro cammino. La stessa cosa vuole fare con il suo popolo oggi. E poi la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono abbracciate, la verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. La bontà e la pace esprimono l'unione della grazia salvifica del Signore. Da una parte, giustizia e verità esprimono l'ordine del suo regno. Il riferimento alla bontà e la verità, giustizia e pace, in perfetta armonia tra loro, sono gli attributi del nostro Signore, che lo caratteristica, che è la sua caratteristica. E Lui vuole non solo salvare, ma essere presente in mezzo al suo popolo. Vuole essere presente in mezzo alla sua Chiesa. Quando Dio salva, porta un cambiamento in una persona. La persona che è liberata dai suoi peccati vivrà secondo il carattere di Dio, vivrà una vita secondo la volontà di Dio. Il risveglio avviene perché il Signore versa le benedizioni, la sua bontà, verità, giustizia e pace. Il risveglio è il popolo di Dio che vive nell'amore incessante per Dio e per gli altri. Vediamo anche sempre in questi versetti la generosità di Dio. Il Signore elargirà ogni bene. La fedeltà del Signore si è manifestata fino alla fine nei confronti del suo popolo. Dio manderà dal cielo la sua benedizione sui suoi raccolti, in modo che la loro terra produrrà il frutto, quindi non solo morale e spirituale, ma, come vediamo in questo versetto, anche materiale. E si riferisce proprio alle piogge cadenti, abbondanti piogge che producono abbondanti colture. La benedizione del Signore e anche mandando la pioggia. Noi dormiamo sul nostro letto, ma il Signore fa crescere il grano che secondo giorno o dopo un tempo diventa il pane quotidiano. È la sua benedizione che sta portando avanti anche oggi. E poi troviamo anche la giustizia di Dio. Dice versetto 13, è scritto che la giustizia cammina davanti a Lui e seguirà la via dei suoi passi. Nel Nuovo Testamento leggiamo che la fede in Dio è la base della speranza dei nuovi cieli e terra, e nuovi cieli e terra, caratterizzata dalla giustizia, in Galati capitolo 5 verso 5. Il Signore è il giusto giudice, è un Dio di giustizia, è colui che mette a posto le cose. La giustizia di Dio è perfezione del modo in cui vede tutto, valuta e giudica e salva. La perfezione di colui che, fedele alle sue responsabilità verso la comunità, aiuta tutti coloro che sono oppressi, accusati falsamente, perseguitati o sofferenti. Dio è il giusto governatore, è un giusto giudice del mondo e amministra e segue la sua legge. Questo salmo è un complesso, nel suo complesso è una preghiera che viene innalzata al nostro Signore affinché agisce come ha agito nel passato, con misericordia, affinché ritiri la sua ira sul popolo, così il popolo possa prosperare. Un modo giusto per presentarci per presentarsi davanti al Signore. Da questo passo possiamo trarre qualche insegnamento anche riguardo un risveglio spirituale. Guardando anche nelle chiese in Italia, ma nel mondo, non è sbagliato che di pregare per un risveglio spirituale. Abbiamo bisogno di un risveglio spirituale che parte da noi stessi. Da questo salmo possiamo imparare alcune cose sul risveglio spirituale. In primo luogo, il risveglio è la restaurazione del popolo di Dio. Il risveglio è necessario quando la mano di Dio grava sul suo popolo peccatore. Una restaurazione di Dio che perdona i peccati del suo popolo e ritirandosi la sua ira. Quindi la Chiesa, se vuole un risveglio, deve umiliarsi davanti a Dio, chiedendo il perdono dei peccati, convertendosi dalle proprie vie malvagie. Secondo Cronache, capitolo 7, 14, troviamo scritto: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Li perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Dal popolo di Dio il risveglio si allarga poi alla salvezza di chi non appartiene a Dio, attraverso la predicazione del Vangelo, come vediamo anche nel libro degli Atti, dove abbiamo studiato. Così la Chiesa risvegliata cresce in quantità, in qualità e quantità. Poi il Signore ha una doppia azione: una è per coloro che sono già credenti, un'attività santificatrice. Ogni giorno dovremmo presentarci davanti al Signore e chiedere perdono per quello che abbiamo sbagliato. Forse non ci rendiamo conto, ma stiamo sbagliando anche a livello del pensiero, e dovremmo presentarci affinché il Signore possa intervenire, possa santificarci. E quando Lui abita in noi, nella sua pienezza, ogni persona può fare la differenza, e nella tua vita si può vedere la presenza del Signore. E un'altra attività è l'attività salvifica. Dio salva uomini e donne in mondo, anche se può sembrare una goccia di acqua nel grande oceano del bisogno umano, ma così vediamo che nella storia dei risvegli, quando arriva un risveglio, i pochi salvati diventano molti, le decine diventano centinaia, e le centinaia diventano migliaia. Ma vediamo una condizione in questo salmo. Vediamo come c'è un'azione che ci aspetta a ciascuno di noi. Per un risveglio è importante partire con il piede giusto. Un risveglio inizia con la preghiera. Questo salmo abbiamo visto la preghiera che ha fatto il salmista. Nella storia dei risvegli una caratteristica comune è la preghiera. Dio ha suscitato singole persone o piccoli gruppi di preghiera che pregavano con fede per un risveglio, e Dio è esauditi. Stiamo parlando di preghiere intense e costanti sulla base delle promesse di Dio. Quando preghiamo per un risveglio dobbiamo attenderlo anche. Credere che Dio la possa mandare, che da Dio lo possa fare. Il risveglio è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, dal versetto 7, 9 e 13. Questa è un'altra caratteristica. Così vogliamo, forse anche noi, vogliamo pensarci, riflettere su questo, su quello che abbiamo letto, e anche forse anche noi abbiamo pregato o stiamo pregando. anche adesso, per un risveglio spirituale nella nostra Chiesa. È giusto farlo. Ma così come abbiamo sentito di questo popolo, di questo atteggiamento, questi passi che hanno fatto, Dio ha risposto alle loro preghiere. Dio ha risposto ai piccoli gruppi. Dio ha risposto alle singole persone quando hanno pregato. E quando queste preghiere sono state fatte con fede, dice la parola, confidando nella potenza di Dio. Stiamo parlando di preghiere intense e costanti sulla base delle promesse di Dio. Vogliamo pensarci, riflettere, vogliamo meditare questa mattina anche sul nostro impegno personale, sul nostro darsi da fare per il Signore, sul nostro cammino con il Signore. Stiamo andando avanti, camminando con il Signore, o ogni tanto ci ricordiamo del Signore, ci avviciniamo a Lui e poi ci allontaniamo per i nostri affari quotidiani? Giovedì scorso abbiamo visto insieme a Marcello l'ultima parte del seconda lettera di Pietro, capitolo 3, verso 8. Volevo leggere 4 versetti in cui ci ricorda quanto è importante considerare i tempi del Signore, che non sono i nostri. Ma voi carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda nell'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo e elementi infiammanti si dissolveranno. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Tutto quello per cui noi ci dedichiamo 80% della giornata, o forse di più in alcuni casi, il lavoro, costruire la casa, tutto quello che proviamo di avere, un giorno sarà bruciato. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia gloria, sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questa terra, con tutto quello che noi proviamo di avere, di afferrare, sono destinate a essere bruciate. E quello succederà. Ma le cose di valore che rimarranno in eterno sono tutto quello che abbiamo fatto per il Signore. Il Signore ci invita a camminare, a essere coerenti nel nostro cammino con Lui. Il popolo Israele era guidato dal Signore di giorno con la nuvola, di notte con il fuoco, ma non sono rimasti fedeli fino alla fine. Si sono allontanati. Il Signore vuole che noi prendiamo l'esempio anche di altre persone che prima di noi hanno fatto questo cammino con Lui, e nella sua parola noi troviamo anche questo esempio di Enoch. Enoch per 65 anni stava lontano da Dio, e la parola ci dice che dopo Enoch camminò con Dio per 300 anni. E Dio era piaciuto così tanto di come quest'uomo ha camminato insieme a lui, che un giorno lo rapì. Com'è il mio o il tuo cammino con il Signore? Trova piacere il Signore guardando quello che noi facciamo? Poi abbiamo altri esempi, anche la parola ci dice in Noè che anche lui camminò con Dio. Il Signore gioisce quando vede i suoi figli che ubbidiscono e fanno la sua volontà. E la mia e la tua coerenza nel nostro cammino porta onore al suo nome. Vogliamo pregare per un risveglio spirituale nella nostra Chiesa, ma vogliamo pregare per ciascuno di noi, che questo risveglio possa iniziare con me, che possa iniziare con te, che poi possa aggiungere agli altri e dagli altri a coloro che sono lontani dal Signore. Che il Signore ci aiuti a considerare quanto è importante riconoscere il piano di Dio, quello che Lui ha fatto per noi, avere un atteggiamento di preghiera, di intercedere in modo giusto per quello che vogliamo fare nel nostro cammino. E il Signore non ritarderà, come abbiamo letto, elargirà, non ritarderà nelle sue benedizioni. Riconoscere la potenza di Dio, l'intervento di Dio, pregare come il Signore vuole e le risposte arriveranno. Che il Signore ci possa aiutare a essere dei uomini che camminano con Lui, in cui Lui si trova al piacere, e uomini che onorano il Signore ogni passo. 300 anni non è vissuto lontano da Dio, ma camminò con Dio, anche se tutto quello che Lui aveva fatto, ha avuto i figli, che aveva la famiglia, andava avanti, non è che si era nascosto da qualche parte, ma il suo cammino era un cammino che piacque al Signore. Così vogliamo ringraziare il Signore questa mattina. Signore, vogliamo lodare Te per tanti esempi che ci hai lasciato nella Tua parola, di persone, di uomini che hanno iniziato un cammino con Te e che l'hanno portato fino alla fine, Signore, confidando nella Tua potente mano, Signore. Così vogliamo ringraziarti anche per l'esempio di Paolo, che anche lui nel suo cammino, pensando di fare le cose giuste, Signore, stava lottando contro di Te, ma Tu hai avuto misericordia nei suoi confronti. Anche lui ha riconosciuto Te, ha riconosciuto la Tua mano e ha cominciato un cammino con Te che, Signore, l'ha portato fino alla fine. Ti vogliamo pregare che Tu, Signore, ci aiuti a ciascuno di noi a vedere quanto è importante considerare la Tua parola per ciascuno di noi, comprendere e fare, Signore, nella nostra vita la Tua volontà. Così vogliamo ringraziarti per la Tua parola, per tutto quello che Tu ci dai, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.